a Cristo che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen. Anche quest'anno, come ogni anno, dopo la proclamazione del Vangelo, della messa dell'Epifania, abbiamo sentito la nostra agenda, gli appuntamenti essenziali con i quali la Chiesa ci invita a vivere il tempo che ci verrà donato a partire dal grande evento della Pasqua di Gesù che celebreremo la domenica 9 aprile, fino a investire, occupare tutte le domeniche dell'anno, Pasqua della settimana. È un po' come la nostra stella che ci guida, che ci previene, come ha fatto con i magi che venivano da lontano. Tutto sommato, sotto questo aspetto, la vita cristiana non sembra particolarmente complicata, si riduce al fatto di seguire con assiduità la luce di quella stella che ci anticipa, che ci previene, come abbiamo anche cantato nel canto di convocazione. La nostra preghiera del lume celeste, quella preghiera interpreta la luce della stella nell'ottica della rivelazione di Dio. È lo Spirito Santo, la nostra stella, che attraverso le celebrazioni della liturgia ci guida nei sentieri del tempo. Abbiamo ascoltato come prima lettura una pagina del profeta Isaia, nella quale si parla del fatto che, siccome a Gerusalemme si trova il Tempio, fatto costruire da parte di Dio, da Salomone, il figlio del re Davide, c'è un movimento di tutti i popoli che si trovano avvolti nel buio, nella nebbia, nello smarrimento, verso Gerusalemme. Gerusalemme è l'unico punto luminoso perché vi si trova il Tempio e nel Tempio si proclama il nome di Dio ogni anno e si celebrano i riti previsti dalla legge di Mosè. Tutti i popoli arrivano a Gerusalemme accompagnando gli ebrei che si trovano nella diaspora, nella dispersione, e portano con sé le loro ricchezze. Isaia parla di uno stuolo di cammelli che invaderà Gerusalemme, di dromedari, e cita anche tra le ricchezze l'oro e l'incenso che vengono anche ricordate nel racconto del Vangelo per indicare i doni portati dai magi o maghi provenienti dal lontano Oriente e diretti appunto verso Gerusalemme. Quello che però il racconto del Vangelo opera nei confronti del messaggio della prima lettura di oggi dal profeta Isaia è un importante spostamento della nostra attenzione, perché mentre Isaia parlava del ritorno degli ebrei dispersi in ogni terra e accompagnati dai pagani con le loro ricchezze, nei termini della ricerca del Tempio di Gerusalemme, I magi del Vangelo di Matteo non vengono al Tempio di Gerusalemme, ma vanno cercando, prevenuti e accompagnati dalla luce della stella, il re che è nato. I magi non sanno dove è nato perché si fidano della luce della stella, la quale li guida a Gerusalemme, e loro evidentemente si rivolgono alle autorità civili del tempo, il re Erode, domandando indicazioni. Quei magi non cercano il tempio, non cercano il culto nel tempio. Non cercano la pratica dei comandamenti della legge di Mosè perché presumibilmente sono uomini pagani che non conoscono neppure la legge di Mosè. Cercano il re dei giudei che è nato, cercano un bambino e quella stella li guida confortata dall'indicazione che viene dagli esperti della legge, dei profeti, dai dottori, dai sacerdoti, che ricordano un passo del profeta Michea che indica il luogo della nascita del futuro Messia. È così che i magi si spostano da Gerusalemme nella campagna, non molto lontano, e arrivano a Betlemme, nel luogo dove la stella indica la presenza di Gesù. I magi vedono Maria, vedono il bambino, aprono i loro tesori, consegnano le loro ricchezze e fanno quello che ha mosso il loro viaggio, cioè adorano, si prostrano. È strana questa adorazione dei magi perché spunta un po', sembrerebbe così a prima vista, come una sorta di fungo, senza che vi sia una narrazione del tragitto interiore fatto da quegli uomini pagani. Invece, noi sappiamo dalla liturgia di questa solennità e dalle letture che ci vengono proposte anche nel nostro calendario, che ci sono dei punti dell'Antico Testamento in cui si prevede un'apertura e una destinazione universale del messaggio di Dio a tutti i popoli, a cominciare da alcuni capitoli del Libro dei Numeri che abbiamo letto tra ieri sera e stamattina, che ci parlano di un indovino, anch'egli pagano, un certo Balaam, che viene convocato da un re pagano, il re di Moab, per maledire il popolo di Israele. Ma quell'indovino, fedele al proprio mandato, sa che deve dire soltanto ciò che gli dirà il Signore, il Dio degli ebrei, e il Signore, il Dio degli ebrei, mette sulle labbra di quell'indovino pagano delle espressioni bellissime, poetiche, che indicano l'elezione del popolo di Israele, mostrano che Dio ha scelto quel popolo ed è stato fedele alle sue promesse, facendo nascere il Messia in quella popolazione ebraica nella casa di Davide tra i figli di Giuda. Ecco, San Paolo, nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, ci fa fare un ulteriore passo in avanti, perché ci dice apertamente che quello che i magi oscuramente cercavano, guidati tuttavia dalla luce della stella, in definitiva è una cosa, un evento, una persona che San Paolo chiama con una parola un po' strana per noi, sulla quale richiamerei un istante la vostra attenzione, la parola mistero. Più volte nei versetti del capitolo terzo della lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato come seconda lettura, San Paolo parla del mistero e a un certo punto usa l'espressione il mistero di Cristo. Di che cosa sta parlando? San Paolo sta parlando della persona di Gesù, del Figlio di Dio, e sta dicendo che è un mistero per indicare che Gesù non è difficile da capire, ma è completamente impossibile da capire. Gesù Cristo, nato da Maria, nato sotto la legge, come ascoltavamo ancora da San Paolo domenica scorsa, il 1° di gennaio, nella solennità della Madre di Dio, è inaccessibile. Umanamente parlando, nessuno può arrivare a Gesù Cristo con le proprie forze, con le proprie capacità, con le proprie virtù e anche con la propria sapienza. Gesù Cristo è proprio un mistero. È un mistero inattingibile, incomprensibile, inarrivabile. È impossibile capirlo. È impossibile arrivarci. E infatti la solennità di oggi ci ripete attraverso le scritture che ho cercato di sottolineare che se c'è un movimento verso il Messia, questo movimento è suscitato, preparato, reso possibile per un intervento di Dio. È Dio che illumina la città di Gerusalemme, è Dio che fa costruire il Tempio a Gerusalemme, è Dio che guida i popoli a cercare quella luce a Gerusalemme. È la luce della stella fatta brillare da Dio che guida i magi fino a Gerusalemme. È la luce della parola di Dio, il profeta Michea, che guida i magi fino a Betlemme. È la luce della stella mandata da Dio che permette l'adorazione da parte dei magi. San Paolo sta dicendo che anche lui, Paolo, che è prigioniero, come dice all'inizio di questa lettura di oggi, è stato rivelato il mistero. Non lo ha conosciuto perché è stato particolarmente intelligente o preparato o colto o erudito. Lo ha conosciuto perché Dio gli ha rivelato il mistero, glielo ha fatto conoscere. Anzi, San Paolo spiega che questo mistero è stato proprio nascosto da Dio. Per secoli è stato oscurato, è stato sigillato per indicare che era impossibile arrivare a conoscere quel mistero. E invece quel mistero adesso, nella pienezza dei tempi, è stato aperto. Dio si è fatto conoscere, Dio si è manifestato. Epifania significa proprio manifestazione, non significa comprensione da parte nostra del mistero di Dio. Significa apertura da parte di Dio del proprio mistero, che diventa così comunicato a tutti noi. San Paolo spiega che quel mistero nascosto per secoli adesso è stato rivelato agli apostoli e ai profeti e anche a lui, San Paolo. E quindi viene rivelato anche agli Efesini, destinatari della sua lettera, E quindi noi oggi qui dobbiamo dire che quel mistero è rivelato a tutti noi. Possiamo continuare a usare il termine di San Paolo, mistero, sapendo che però mistero non significa che è molto difficile da capire, significa che è impossibile da capire. Ma Dio, con una grazia speciale che ha fatto anche a tutti noi, ce lo ha fatto conoscere, ce lo ha rivelato, ce lo ha aperto, ce lo ha fatto sentire e vedere. Il mistero è la possibilità, dice qui San Paolo, che tutti i popoli partecipino delle stesse promesse fatte al popolo di Israele, della stessa realtà del corpo di Cristo che le genti vengono a condividere con Israele e della stessa eredità. Tutti noi, come San Paolo ci diceva domenica scorsa, in quanto abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nei nostri cuori, siamo figli, non siamo più schiavi, siamo figli. E del fatto che sei figlio lo prova proprio la presenza e il gemito, l'invocazione dello Spirito Santo che grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo, sei figlio e se sei figlio sei anche erede. Pensate come siamo fortunati oggi noi qui, perché davanti a una realtà inaccessibile che è il mistero stesso di Dio, siamo tutti illuminati, coinvolti, accompagnati, guidati perché l'amore di Dio possa essere disponibile per tutti e per tutte. È Dio che si fa conoscere, non siamo noi che arriviamo a conoscerlo, è Lui che si mostra. Se Dio non si mostra, noi rimaniamo nelle tenebre. Se Dio, lo leggevamo con alcuni di voi i giorni scorsi, non si fosse rivelato a Mosè, guarda caso, nelle fiamme di un roveto ardente che brucia, illumina, riscalda e non si consuma, Mosè avrebbe continuato a fare la sua vita di sempre, portando in giro delle greggi, neppure di sua proprietà. Invece Dio si è fatto conoscere a Mosè. Dio si è fatto conoscere a San Paolo, agli altri apostoli, ai profeti, ai magi, a tutti noi. Tutti noi siamo oggi qui perché lo Spirito Santo ci ha prevenuto, ci ha anticipato, ci ha illuminato. Tutti noi siamo qui per adorare il Signore Gesù, non perché ne siamo capaci, ma perché scopriamo di essere amati da Dio.